mettere già Sant'Agnese davanti a lei. È stato anche approvato, e questo probabilmente vi riguarda anche più da vicino, che in occasione di manifestazioni o assemblee degli studenti le lezioni vengano sospese. E questo è abbastanza importante perché voi capite che se una lezione non viene tenuta perché non ci sono gli studenti, la lezione conta comunque nel monte ore del corso, è una lezione che si perde. Se la facoltà approva la sospensione della lezione in occasione di manifestazioni, agitazioni studentesche, la lezione viene recuperata, quindi è una situazione decisamente diversa. Un'altra delle richieste fatte è di la sospensione dell'inaugurazione dell'anno accademico. Sembra che Torino si orienti verso la sospensione, però si sta aspettando di capire che cos'è che farà la CUI tutto insieme, insomma, perché se si riuscisse a sospendere l'inaugurazione dell'anno accademico su tutto il territorio nazionale sarebbe un elemento anche più significativo. I problemi sono quelli che conoscete, e quindi, visto che la situazione non sembra migliorare, perché comunque si fa anche fatica, nel senso che di fronte a questa situazione non ci sono state in realtà occasioni neppure di chiarimento da parte del governo. Normalmente il governo incontra non noi, cioè non le facoltà, non gli studenti, ma la CRUI, il CUN, cioè gli interlocutori istituzionali. In questo caso non c'è stato manco quello, quindi è tutta una cosa. No, si decide, ma così come hanno deciso sulla scuola senza consultare il Consiglio Nazionale per l'Istruzione, appositamente, che è istituito esattamente per questo, un organismo consultivo fatto apposta, ma non è stato consultato, così si prosegue in questo modo con la legislazione d'urgenza senza chiedere niente a nessuno. E questa cosa quindi rende tutti molto più nervosi anche rispetto a, come se non bastasse il merito del provvedimento, si aggiunge un metodo che risulta irrituale e anche abbastanza sorprendente. Per cui è possibile che anche il nostro corso, anche voi, siamo in qualche modo coinvolti, in quel caso via via ci teniamo in contatto, come dire, con i soliti sistemi, cioè io ovviamente se succede qualcosa, intanto che noi facciamo il corso ancora in queste settimane, ci si incontra, ci si dice. Nel caso in cui succeda qualcosa per cui si fa lezione altrove, si fa lezione oppure non si fa lezione perché c'è una manifestazione o qualunque altra cosa di questo genere, vi comunico con il solito sistema, cioè io metto l'avviso su internet nel mio spazio, alla rubrica, quando andate su www.unito.it, in alto a destra c'è la finestrina di Google, sotto ci sono dei pulsantini, insomma uno è rubrica di Ateneo, scrivete il mio nome e cognome e lì compare la pagina in cui si viene indicato, insomma, i numeri di telefono, tutte le informazioni varie, e anche una sezione avvisi, quella viene aggiornata periodicamente, tutte le volte in cui voglio comunicare qualcosa posso accedere e modificare questa parte, quindi nel caso di comunicazione, insomma, lì c'è, se vi viene il dubbio andate a guardare. Per quello che riguarda le lezioni che saltano, già di default, insomma, per impegni altri miei, ieri per la lezione di Vattimo, il 22 per la giornata di studi organizzata dal mio dipartimento, le lezioni saranno recuperate, come già vi avevo detto, il 28 e 29, c'è la conferma che le si terranno in questa stessa aula, quindi non dobbiamo fare trasferimenti. In questo nostro corso con tipo 10 piccoli indiani, da adesso in avanti ogni tanto qualche pezzo finirà il suo corso, quelli degli studenti di filosofia e teoria dei linguaggi sono all'ultimo, alla penultima delle lezioni, perché ieri l'abbiamo saltata, e oggi alle 2:30, intorno alle 2:30 dovrebbero venire le ragazze che fanno la rilevazione della qualità della didattica. Una preghiera rispetto a questa rilevazione, ci sarà, dovrebbe esserci, se non è cambiato nulla dall'anno scorso, una parte a risposta libera, diciamo, quindi a parte le solite questioni che dovete insomma valutare e rispondere, che hanno un loro percorso. La parte che invece riguarda specificamente il corso viene poi alla fine, dopo essere stata elaborata, arriva poi a me fisicamente. E tutte le indicazioni, anche le più puntuali, le più precise, i suggerimenti che avete sul corso, su come sono fatte le lezioni, sulla possibilità di migliorare il tipo di corso, insomma tutto quello che vi viene in mente, per me è molto utile, perché sono esattamente su queste indicazioni qui che poi uno costruisce l'anno successivo, capisce meglio cosa fare. E quindi un aiuto consistente che date, non a voi ovviamente, ma ai vostri compagni degli anni prossimi. Detto ciò, sì? No, prego.
Su questo sito, cioè sul sito di psicologia, ho letto che sono stati questi incontri, so che poi era il fatto consiglio. Uh-huh. Di decisioni, uscirà qualcosa di quello che avete
sul sito di psicologia?
Sì.
Una delle richieste che è stata fatta ieri, ed è possibile anche che venga praticamente realizzata, è di sostituire la pagina della, cioè la home page, con una home page provvisoria che riporti esattamente queste decisioni. Non so quando praticamente questo verrà realizzato, è una delle cose che si sono decise ieri, quindi dovrebbe essere
perché alla fine noi continuiamo, molti di noi continuano a scrivere su sogno di psicologia. Mm-hmm. Cioè, voglio dire, perché anche i prof non vi create il vostro spazio pubblico?
Noi ce l'abbiamo lo spazio pubblico, abbiamo un coordinamento.
No, vabbè, però
abbiamo un coordinamento che ha una lista, una discussione pubblica.
No, verso di noi, lo spazio pubblico verso gli studenti, non tra di voi, lo so che tra di voi
c'è. C'è questo coordinamento.
Pure noi al Politecnico abbiamo tra di noi, io dico un'interfaccia verso gli studenti.
Mm.
O sì, psicologia,
l'università,
cioè.
Mm. Non lo so, si può fare effettivamente. Il problema, uno dei problemi in effetti di queste situazioni qua è che, come dire, le proteste poi partono settorialmente, gli studenti vanno un po' per conto loro, i docenti per altro conto. Sì, ieri che faceva parte, sì, ieri in consiglio di facoltà, questa parte del consiglio di facoltà è stata discussa in presenza dei rappresentanti degli studenti. Stamattina per esempio i ragazzi del primo anno, le matricole, mi hanno chiesto in effetti come mettersi in contatto con, seguire, cioè, che è molto ragionevole come tipo di richiesta. È vero che manca secondo me uno spazio di come dire, veramente pubblico di presa di posizione da parte dell'università, questo è vero. Ho l'impressione che si vada nella direzione in questa direzione, difficilmente si andrà in questa direzione facoltà per facoltà, cioè è impensabile che sia gli insegnanti di psicologia mettersi, come dire, a entrare in relazione pubblicamente con gli studenti di psicologia. Ci sarà uno scambio più generale tra corpo docente e studenti in generale. Il fatto stesso che si mettano cioè le lezioni pubbliche, le lezioni fuori per strada, nei luoghi pubblici, nelle piazze, hanno un po' questo senso. E in effetti avevano avuto questo risultato quando erano state fatte all'epoca della protesta precedente. Questa volta però siamo messi peggio, ma non poco, peggissimo. E quindi questo essere messi molto peggio per certi versi rende anche tutto più faticoso. Anche perché si rischia molto spesso di essere ciascuno alle prese con la propria rivendicazione, non so come dire, no? Cioè, voglio dire, noi siamo preoccupati per come vanno le cose all'università, però contemporaneamente molti di noi come genitori sono iper preoccupati per come funzionano le cose nella scuola. Quelli che, alcuni fra voi probabilmente lavorano nella sanità, sono già lì perché sta per arrivare la mazzata anche, cioè siamo tutti molto in difficoltà rispetto ai nostri singoli settori, a volte diventa difficile coordinarci, però sarebbe invece importante. Questo per informarvi di quel che bolle in facoltà, insomma, che siamo tutti piuttosto sull'agitato. E a proposito perciò di agitazione, trattiamo le passioni, che insomma sono abbastanza agitate anche quelle, e così. Ah, cioè, insomma, tutti siamo molto agitati. Prego, c'era una domanda.
Sì.
Sì. Tra l'altro i rappresentanti degli studenti, si è detto a onore degli attuali rappresentanti degli studenti, ci sono stati alcuni anni in cui erano un po' fantasmatici, cioè anche in consiglio di facoltà c'erano, non c'erano, poi scomparivano, poi se ne andavano, si capiva bene, insomma. Invece è un periodo, già insomma da qualche tempo, che c'è una continuità notevole. Quando va via uno perché si laurea, insomma, subentra immediatamente l'altro con grande scioltezza e devo dire anche con una partecipazione qualificata, nel senso che alcune proposte, iniziative sono state fatte presente dai rappresentanti degli studenti, insomma, che non sono solo lì per registrare quello che viene successo, quello che viene deciso, ma sono anche lì per far accadere le cose proprio. Ci sono delle questioni relative a questo, relative ad altro? Prego. Perfetto, torniamo.
La mia domanda era questa: l'anima in sé è indipendente, cioè non le passioni, la fede dell'anima, è indipendente o è causata da altro?
Allora, l'anima è creata, questo come tutto il resto. L'anima è creata da Dio, è immortale, quindi una volta che viene creata poi Dio la lascia vivere per sempre, entra in qualche modo, ha a che fare con il corpo, che è il suo corpo, ma che non è qualificante rispetto all'anima, cioè l'anima poi ha una vita indipendente e continuerà anche quando il corpo poi si rompe e l'anima se ne va per conto suo. Il fatto però che sia causata da Dio, che sia creata, non ha nessuna conseguenza dal punto di vista di Cartesio, perché è creata esattamente come tutto il resto dell'universo, che viene creato da Dio come materia in movimento. Dopodiché tutto l'universo segue le sue leggi e l'anima pure segue delle leggi che sono totalmente diverse da quelle dei corpi. I corpi sono delle entità che rispondono alle leggi della fisica e della meccanica. L'anima al contrario è libera e procede secondo scelte relative ai fini e mette in atto percorsi che decide liberamente, eccetera eccetera. Però anche questo spazio in qualche modo è stato voluto da Dio così, dopodiché Dio non c'entra, insomma, non c'entra più, ecco. L'anima è creata da Dio, ma poi dal momento in cui viene creata potremmo anche fare a meno di Dio, in questo senso. Se non perché Dio ci dà comunque tutta una serie di garanzie rispetto a quel che noi conosciamo, anche ai valori, eccetera. Ma questo è, insomma, il nostro rapporto con l'idea di Dio. Non è che Dio intervenga per fare delle cose con noi. Dio fornisce le idee innate, eccoci, cioè crea l'anima con un bagaglio di idee che sono già proprie dell'anima, che sono, che so, il principio di identità o l'idea della verità o l'idea del bene, che sono comunque idee che stanno nell'anima perché Dio ha voluto che l'anima le avesse, le conoscesse. Non so se vi ricordate che avevamo tentato la volta scorsa, scavallando sulla nuova parte, tra l'altro temo che ci sia stato un ritardo di trasmissione col punto informativo, ma provvederemo al più presto per mandare già anche quelle della prossima settimana. Scavallando, dicevo, sulla lezione successiva, avevamo visto l'altra volta un po' il disegno di questa prima parte, come è organizzata nelle sue diverse componenti. E abbiamo visto che più o meno a metà della prima parte, poco dopo la metà, arriva finalmente la definizione delle passioni dell'anima su cui ci siamo soffermati la scorsa volta, analizzandone tutti i pezzetti. A questo punto, una volta ribadita l'unione dell'anima e del corpo e definito che cosa sono le passioni, Cartesio passa a considerare le passioni da un punto di vista che non può che essere definito psicofisico, perché essendo le passioni una passione dell'anima, cioè qualcosa che l'anima registra passivamente, e quindi un'azione del corpo, supportata, sostenuta, mantenuta dal movimento degli spiriti animali, abbiamo inevitabilmente la necessità di considerarle da entrambi i punti di vista, da considerare sì l'evento psicologico, passione, emozione, ma anche l'aspetto fisico del movimento degli spiriti che supporta, che sostiene, che è dal punto di vista fisico quella passione. Prima di avviarsi alla trattazione di questo argomento, Cartesio sente ancora la necessità di ribadire quanto aveva già enunciato, cioè che la sede delle passioni non è nel cuore. Perché questa insistenza? Perché il cuore era considerato la sede tradizionale delle passioni, ma anche perché entra nel linguaggio comune questa definizione, no? Cioè, anche nel nostro linguaggio comune, era in francese ma anche in italiano, no? Il cuore rappresenta in qualche modo la sede dei sentimenti. Allora Cartesio precisa che la sede delle passioni non è nel cuore. Non è assolutamente da prendere in considerazione l'opinione di coloro che pensano che l'anima riceva le sue passioni nel cuore, perché è fondata soltanto su questo, che le passioni vi fanno sentire un'alterazione. Cioè, il motivo per cui si attribuisce al cuore un ruolo particolare è che nel cuore si sente, si avverte una qualche alterazione quando c'è un'emozione. Ricordate che le passioni possono anche, forse meglio che in qualunque altro modo, essere definite delle emozioni dal punto di vista psicologico, un movimento per l'appunto. Il cuore si altera perché si agita, perché cambia il ritmo dei battiti, insomma per tutte queste ragioni. Però Cartesio osserva, il fatto che l'alterazione sia sentita nel cuore non significa affatto che sia nel cuore, cioè che sia la sede quella. Tale alterazione è sentita come se accadesse nel cuore soltanto per la mediazione di un nervetto che scende dal cervello verso il cuore. Così il dolore è sentito come se fosse nel piede per la mediazione dei nervi del piede, e gli astri si scorgono come se fossero in cielo per la mediazione della loro luce e dei nervi ottici. Di modo che non è necessario che la nostra anima eserciti immediatamente le sue funzioni nel cuore per sentirvi le passioni, più di quanto lo sia che essa sia in cielo per vedervi gli astri. Cioè, il motivo per cui la sentiamo nel cuore è che c'è un nervo che trasmette uno stimolo, un impulso dal cervello al cuore, e che fa sì che noi avvertiamo l'agitazione nel cuore, l'emozione, il sommovimento nel cuore, ma non è diverso da quando sentiamo un dolore nel piede, ma in realtà il dolore è registrato sempre dal cervello, solo che lo colloca lì perché si trasmette lungo i nervi. Allo stesso modo dice come non è necessario che siamo in cielo per vedere gli astri, o noi possiamo avere delle rappresentazioni collocandole in posti diversi a seconda degli stimoli nervosi che abbiamo. Questo vale per ciò che guardiamo all'esterno, ma vale anche per ciò che è oggetto della nostra riflessione, per quello che ha a che fare con il nostro stesso corpo. Sgombrato il campo dall'equivoco che poteva far confondere e appunto interpretare le passioni come aventi sede nel cuore, Cartesio torna alla solita questione, gira, sempre lì stiamo, cioè come l'anima e il corpo agiscono vicendevolmente. Ed è abbastanza curioso anche notare come progressivamente nel corso della trattazione Cartesio arrivi a titoli sempre più carichi di aspettativa, uno arriva lì e dice oh finalmente me lo spiega, e poi in realtà la spiegazione si riduca alla ripetizione di quello che ci ha già detto molte volte, insomma, che c'è la ghiandola pineale, che quella si muove, insomma, così è. Qui poi è proprio, insomma, a questa... Il tentativo di essere molto chiaro lo porta anche a fare affermazioni molto nette e abbastanza, insomma, avrebbero bisogno di ben altra giustificazione, perché come al solito, insomma, dire concepiamo che l'anima ha la sua sede principale nella ghiandola che sta nel mezzo del cervello è un'affermazione iperpesante, non solo pesante, perché la sua sede, la sede dell'anima, ma se l'anima è in estesa, come fa ad avere una sede? E non solo, ma la sua sede principale. Allora, dopo tutto questo ambaradan che ha messo su, ci viene a dire che è la sede principale, cioè che non esclude che ci sia qualcos'altro altrove, qualche altro momento, qualche altro elemento che consenta qualche tipo di interazione. Lascia pensare che la stessa posizione di Cartesio non sia poi così univoca, però questo ci dice qui, cioè c'è la ghiandola, la solita ghiandola, sta in mezzo del cervello, dove si irradia in tutto il resto del corpo, dove si irradia l'anima in tutto il resto del corpo, mediante gli spiriti, i nervi e anche il sangue, che partecipando dell'impressione degli spiriti li può portare per mezzo delle arterie in tutte le membra. Qui c'è una sovrapposizione tra il sistema circolatorio e quello della circolazione degli spiriti animali, che è tenuto abbastanza separato nel Trattato dell'Uomo. Qui c'è una specie di confusione tra i due, cioè non è più così chiaro se gli spiriti animali viaggino per quei nervi che erano stati descritti e che rappresentavano un sistema di tipo pneumatico, diciamo, qui sembra di capire che siano trasportati dalle arterie, cioè nel sistema circolatorio. Il problema in realtà è relativo, perché avendo Cartesio sostenuto A, che gli spiriti animali sono comunque una parte del sangue in qualche modo, la parte rarefatta, eccetera, B, che avendo comunque in questo trattato descritto anche i nervi con una certa precisione e detto anche lì che sono il passaggio degli spiriti animali, il fatto che qui vengano tenute aperte entrambe le strade non modifica fondamentalmente il disegno dell'essere umano. Ricordandoci di quanto è stato detto qui sopra riguardo alla macchina del nostro corpo, tutta l'analisi delle funzioni del corpo che abbiamo appena visto, la ghiandoletta, la quale è la sede principale dell'anima, ci risiamo, è sospesa tra le cavità che contengono gli spiriti, in modo tale che può essere mossa da essi in tante diverse maniere quante sono le diversità sensibili degli oggetti. Cioè la ghiandola viene scossa dagli spiriti che arrivano dalla percezione sensoriale. Ma può accadere anche il contrario, cioè la ghiandola può essere mossa diversamente dall'anima, la cui natura è tale che riceve in sé tante diverse impressioni, cioè ha tante diverse percezioni, quante ne giungono in questa ghiandola dai diversi movimenti. La ghiandola recepisce, come dire, il movimento delle parti, delle membra, può anche provocarne. Infatti la macchina del corpo è composta in modo tale che per il solo fatto che la ghiandola sia mossa diversamente dall'anima o da qualsiasi altra causa, spinge gli spiriti che la circondano verso i pori del cervello, che li conducono attraverso i nervi nei muscoli per mezzo dei quali fa loro muovere le membra. Cioè questo movimento della ghiandola può essere indotto o dagli spiriti animali che arrivano, che vengono messi in moto da un contatto con l'esterno, oppure anche da qualcosa di interno, che può essere o per esempio l'agitazione degli spiriti animali stessi. L'abbiamo visto l'altro giorno, quando uno è ubriaco, i suoi spiriti animali vanno un po' così e la ghiandola va per conto suo, allora c'ha le allucinazioni, casca per terra, eccetera, eccetera. Possiamo anche pensare che l'anima si muova perché è, che l'anima, sì, dell'lapsus, che la ghiandola si muova perché è l'anima che la fa muovere, e questo è quello che accade tutte le volte che l'anima agisce, in tutte le volizioni, sia che abbiano per fine l'anima stessa, cioè siano dei pensieri, dei concetti, sia che abbiano per scopo il loro scopo nel corpo e quindi siano per esempio desiderio e volontà di mettere in moto e quindi produzione di movimento. Nel trattato sull'uomo ci sono un paio di figure abbastanza bizzarre, come al solito la parte scura dovrebbe essere un po' più nitida, ci sono dei canaletti disegnati che qui nella riproduzione vanno un po' persi. Il cervello dell'uomo da sveglio, qui è come fosse sezionato, si vede questa ghiandoletta lì in mezzo, questa specie di goccia d'acqua disegnata, che è, secondo Cartesio, appunto la ghiandola pineale nella sua forma di, così, appunto di vigilia, quando è bella vigile. Cosa succede?